State per ascoltare ZaiTime, in diretta dagli studi di Roma in Via Nazionale 5. In diretta su ZaiTime, martedì 31 ottobre 2023, con voi come ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, Riccardo Cotumaccio, con me oggi non soltanto in postazione di regia ma anche in voce il nostro Flo. Benvenuto Flo.
Benvenuti a tutti e a tutte, grazie Riccardo, benvenuto a te.
Come va? Come va? Come ci si sente nei panni dello speaker?
Panni di una Chicchi Dipa o di una Francescona? Beh, ancora tantissimo da imparare, però è sempre divertente,
ma
sai?
Adesso non esageriamo, di una Chicchi Dipa o di una Francesca, ormai loro sono leggende loro, no? Di questo ambiente e dell'etere romano radiofonico, quindi occhio, tu sei un umile allievo, un padawan.
Un umile allievo, esatto, che ruba con gli occhi l'arte dello speakeraggio. E nulla, vediamo che riesco a fare.
Tu sei un padawan, chi è il tuo Jedi preferito? Così.
Il mio Jedi preferito? Sì. Il mio Jedi preferito è chiaramente Obi-Wan
Kenobi. Signor Kenobi, quante ne ha sopportate?
Perché non possiamo definire Ahsoka un Jedi?
Beh, non si è mai ritenuta lei una Jedi, no? Perché altrimenti forse avresti messo lei al secondo posto?
Avrei messo lei al primo posto perché è un personaggio che nella forza mi affascina molto.
Beh, perché lei secondo me è una Jedi, un anti-Jedi.
Ha abbracciato la causa e poi ha capito che c'era tutto un grigio che invece doveva andare a scovare per capire veramente il senso della forza.
Un po' di guerre stellari, purtroppo di guerre reali ce ne sono diverse nel mondo. Quella che sta attenzionando di più in questo momento la stampa italiana è quella in Israele contro Hamas. Questo è il nostro tema del giorno. Di questo è il capo del Consiglio per le relazioni internazionali dell'organizzazione a Gaza, Bassem Naim. Lo ha fatto ad Agora su Rai 3, è un ex ministro della sanità di Hamas. Dice: purtroppo il governo italiano ha scelto ancora una volta la destra, la parte destra della storia. È un errore gravissimo che trasforma l'Italia in una delle parti dell'aggressione contro il nostro popolo. Israele oggi non agisce da solo, ma anche per conto di Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito e purtroppo anche dell'Italia, che ha inviato alcune truppe nel Mediterraneo, ha aggiunto l'alto funzionario. Come possiamo affrontare tutto questo? Si è poi chiesto Naim. Possiamo solo dire che la comunità internazionale ha oggi la stessa responsabilità degli israeliani per tutte le stragi commesse ogni giorno contro il nostro popolo.
E l'esercito israeliano, riferendosi al velivolo ostile che ha fatto scattare le sirene di allarme a Eilat, ha detto di aver identificato un obiettivo aereo che si stava avvicinando al territorio dello Stato ebraico. Non sono state minacce né rischi per i civili, ha continuato. Non è al momento chiaro se l'obiettivo sia stato intercettato o se provenisse dal Mar Rosso. Sono stati circa 300 gli obiettivi di Hamas colpiti dall'esercito israeliano a Gaza nell'ultimo giorno. Lo ha detto il portavoce militare includendo tra questi missili anti-tank, postazioni di lancio e compound militari all'interno del tunnel dell'organizzazione terroristica.
Pray for cars. Le sirene di allarme per i razzi da Gaza stanno riscuotendo, anzi risuonando, nelle comunità israeliane attorno alla striscia. Lo ha fatto sapere l'esercito, secondo cui nelle ore passate gli allarmi sono stati numerosi, costringendo la popolazione a correre nei rifugi. Veniamo a tematiche interne, perché in Lombardia dalle 4 del mattino di oggi, a causa della forte pioggia, sono oltre 170 gli interventi fatti dai vigili del fuoco per allagamenti di strade, sottopassi e scantinati di edifici. Le maggiori criticità si sono registrate a Milano, dove il fiume Seveso è esondato interessando il centro abitato in zona Niguarda, e nel Monzese, dove a Meda è esondato il fiume Tarò. L'autostrada del Brennero, che era stata chiusa a nord del confine di Stato per una frana che si è abbattuta nella notte sull'arteria sul territorio austriaco, è stata riaperta parzialmente. Si circola su una sola corsia di marcia, ma la coda di mezzi pesanti in direzione Brennero nel frattempo ha raggiunto chiusa. L'ondata di maltempo che nelle scorse ore ha raggiunto le Alpi ha causato una frana fra il passo del Brennero e il largo brennerese, che si è riversata sull'autostrada A13 in Tirolo.
E ho il piacere, Riccardo, di introdurre l'ascolto del podcast della Giusta Frequenza degli studenti e le studentesse del liceo Morelli Colao di Vibo Valentia, sull'ambito del progetto proprio La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. E ho avuto il piacere di montare questi podcast e quindi di ascoltare quanto questi studenti abbiano e studentesse abbiano toccato argomenti veramente importanti della storia italiana e di episodi che riguardano la mafia nella storia italiana. E voglio ringraziare anche Francesca Barbato, perché ha fatto davvero un lavoro importantissimo con questi studenti. Quindi ascoltatori e ascoltatrici, godeteveli, perché sono veramente importanti.
State ascoltando La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Ci sono cose che non si fanno per coraggio, si fanno per poter continuare a guardare serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei propri figli. Il ricordo di Carlo Alberto dalla Chiesa. Buongiorno a tutti, siamo Francesco e Deborah della seconda B ed Elisa e Teresa della prima B del liceo classico Michele Morelli, e oggi racconteremo di Carlo Alberto dalla Chiesa, generale vittima della mafia. Come dice la figlia, papà non padre per il suo affetto fisico, tenero, con gli alamari, perché lo vedevano sempre in divisa e perché è rimasto fedele a quei valori, anche dopo essere tornato a Palermo da prefetto.
Chiesa, nato a Saluzzo, cittadino sabauda e piemontese, nacque il 27 settembre 1920. A lui si deve la lotta al terrorismo. Era figlio d'arte, il papà era un ufficiale dei carabinieri e anche il fratello. Il primo contratto con la vita militare è la dura guerra nel Montenegro, che doveva come sottotenente nel 1941. Un anno dopo passa ai carabinieri e viene assegnato alla tenenza di San Benedetto del Tronto, nelle Marche, dove resta fino al fatidico 8 settembre 1943. Passa nella provincia di Ascoli Piceno e un bel giorno viene affrontato da un partigiano comunista. I partigiani della zona temevano che lui fosse responsabile del blocco dei rifornimenti di armi che gli alleati di tanto in tanto riuscivano a spedire via mare. La guerra si chiude per lui soprattutto con una promozione, due croci al merito di guerra e altri riconoscimenti. Date le sue doti e capacità, viene inviato dallo Stato in Sicilia, una regione sconvolta della seconda guerra di mafia. La regione è immersa nel regno di terrore della mafia agraria, di quella di Don Calò Vizzini, di Genco Russo e di Luciano Leggio. È una mafia che poi verrà revocata con nostalgia quando emergeranno nuovi e ferocissimi boss. Da quel momento in poi dalla Chiesa decise di indagare di più sul loro sistema. Per la sua scelta di coraggio la mafia decise di volerlo uccidere. Il 3 settembre 1982 ricevette insieme alla moglie a bordo di una BMW dei colpi di pistola che gli furono fatali. Il killer in moto fu Antonino Madonia.
È un personaggio storico e di prestigio, onorato anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel parlare di lui ha rilasciato la seguente dichiarazione.
Il 3 settembre 1982 a Palermo la mafia assassinava il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carrano, ferendo mortalmente l'agente Domenico Russo. Nel ricordo di quel tragico evento l'intera comunità nazionale si stringe intorno agli ideali costituzionali di libertà, solidarietà e giustizia testimoniati, sino al sacrificio della vita, dall'impegno nelle istituzioni di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Nominato prefetto di Palermo seppe portarvi la preziosa esperienza maturata negli incarichi precedenti, lottando con determinazione in un contesto particolarmente difficile per l'affermazione dei valori e della legalità. Carlo Alberto Dalla Chiesa intuì le potenzialità dell'azione della pubblica amministrazione per contrastare, insieme all'azione della magistratura e delle forze di polizia, le pretese criminali di controllo dei territori. Il suo esempio interpella oggi la coscienza civica e la responsabilità personale di coloro che ricoprono pubbliche funzioni, chiamati a costituire un'efficace origine all'illegalità, alla corruzione e alle infiltrazioni criminali nel tessuto amministrativo ed economico. Infine Francesco, perché abbiamo scelto questo argomento?
Perché pensiamo che i carabinieri siano fonte di ispirazione per i ragazzi, soprattutto una figura come della Chiesa, che nonostante già facesse il carabiniere si impegnò contro la mafia a Palermo, che non fu un'impresa facile, come la sua morte ci dimostra. Arrivederci da Francesco,
Deborah,
Teresa
e Elisa dalla regia.
State ascoltando La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Fondazione Media Literacy.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIUR.
Se vi do informazioni divento complice di un delitto e io sono contro la camorra. Siamo Paola della della seconda B e Giorgia della prima B del liceo classico Michele Morelli. Questa è la storia di Gelsomina Verde, vittima innocente dell'interminabile faida di Secondigliano. Gelsomina Verde, per tutti Mina, era nata a Napoli il 5 dicembre del 1982. Era cresciuta a Scampia, figlia di una famiglia onesta e semplice. Lavorava come operaia in una fabbrica di pelletteria e nel tempo libero aiutava i bambini del quartiere a studiare o andava in carcere. Proprio qui si era innamorata di un ragazzo, Gennaro, detto Sarracino. Criminale che aveva inondato di sangue e violenza le strade di Scampia e che si contrapponeva al clan di Di Lauro. Gennaro era stato condannato a morte per omicidio, ma era riuscito a scappare. La storia con Mina era già finita da un po', ma è proprio lei che i killer della camorra vedono lo strumento migliore per arrivare a Gennaro. Così la sequestrano, la picchiano a sangue per ore, la torturano perché vogliono sapere dove si è nascosto Gennaro. Lei non risponde e così i boss la uccidono con 3 colpi di pistola. E la bruciano. Gennaro si è pentito nel 2017 e in quegli anni si è tatuato sopra una cicatrice, un cuore spezzato con 2 rose che simboleggiano 2 vittime, Gelsomina Verde e Antonio Lanceri. La storia tragica di Gelsomina è stata raccontata molte volte in questi anni, diventando quasi un racconto esemplare della crudeltà e della ferocia della camorra. Questo è accaduto con una puntata della serie TV Gomorra, nella 9ª puntata della prima stagione, dove è presente il personaggio Manu, e poi con il film di Massimiliano Pacifico intitolato Gelsomina Verde. Abbiamo scelto questo argomento poiché la vittima è una donna e le storie sulle donne vittime di mafia o camorra non sono quasi mai raccolte, eppure ci sono. Gelsomina era una donna con la D maiuscola, infatti era solare, coraggiosa, forte, colta, tenace e soprattutto libera. Ascolto da Paola, Giorgia, Caterina, Cristina, Rachele e Sofia.
State ascoltando la giusta frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Fondazione Media Literacy.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Giuseppe Di Matteo, l'ennesima morte innocente.
Se sarà il vento canterà, se sarai acqua brillerà.
Buongiorno a tutti da Mattia, se Danila, Giada e Salvatore, dalla terza B da me Mattia e dalla seconda B
Danila, Giada e Salvatore.
Oggi parleremo di uno degli eventi più angoscianti e cruenti di Cosa Nostra, ossia la storia di Giuseppe Di Matteo. Parlando della sua trama, Giuseppe Di Matteo nacque a Palermo il 19 gennaio del 1981 ed è morto a San Giuseppe Jato l'11 gennaio del 1996. Figlio del boss Santino Di Matteo, Giuseppe era un ordinario bambino con una grande passione per i cavalli. Il padre, detto Mezzalasca, era in stretti rapporti con Giovanni Brusca e venne arrestato il 4 giugno del 1993 con l'accusa di essere l'esecutore di diversi omicidi ed iniziò in carcere a collaborare con la giustizia. Fondamentale la sua collaborazione che portò ad una svolta nelle indagini relative alle stragi di Capaci e in Via d'Amelio, poiché Di Matteo fece i nomi dei boss e degli uomini d'onore coinvolti. Cosa Nostra, pertanto, incaricò Giovanni Brusca di rapire il ragazzino di Santino il 23 novembre del 1993. Il ragazzino scomparve e venne portato nel bunker che era stato allestito appositamente per la prigione. In seguito venne recapitato al nonno Giuseppe un biglietto con scritto: «Il bambino ce l'abbiamo noi, non andare ai carabinieri se tieni alla pelle di tuo nipote». Si avvicinò al nonno di sera un membro che gli mostrò una foto del bambino ed affermò: «Devi andare da tuo figlio e farci sapere che, se vuole salvare il bambino, deve ritirare le accuse fatte a quei personaggi, deve finire di fare tragedia». Rientrato a casa, il nonno raccontò alla nuora l'accaduto, la quale chiamò la DIA. Subito dopo, negli uffici della DIA, la moglie riferì al pentito del rapimento, ma nonostante i messaggi intimidatori continuassero ad arrivare a casa del nonno tramite un uomo di fiducia di Brusca, Pietro Romeo. Santino continuò a collaborare ed i suoi racconti trovarono riscontri da parte di Giuseppe Pignatone e Francesco Lovoi, i sostituti procuratori. La notizia divenne in seguito di dominio pubblico, poco tempo dopo, quando un redattore vide l'immagine del bambino e poi un'altra in cui saltava a cavallo sopra una volante della polizia. Il boss Antonino Madoni, facente parte di Cosa Nostra, affrontò in seguito Leo Luca Magarella nel carcere di Paliano, trovando inaccettabile il rapimento del bambino per ricattare il padre. Quando la corte d'assise di Palermo condannò Bagarella e Brusca per l'omicidio di Ignazio Salvo, Brusca ordinò di uccidere il ragazzino a Giuseppe Monticciolo ed Enzo Brusca. Fu così che l'11 gennaio 1996 Giuseppe Di Matteo fu strangolato e sciolto nell'acido dopo 779 giorni di prigione. Se mai lo sai che ti aspetterò
ovunque. Il racconto fu ricostruito da Chiodo e Monticciolo. Il 28 luglio 1998 raccontò Chiodo: «Già eravamo nella stanza, ho aperto la porta arrugginita, disse al ragazzo di mettersi in un angolo vicino al letto. Sono andato da dietro e ho messo la corda al collo, me lo sono tirato indietro e l'ho appoggiato a terra. Nel momento in cui ho buttato a terra il ragazzo, Monticciolo, mentre si avvicinava a tenergli le gambe, gli disse: "Mi dispiace, tuo padre ha fatto il cornuto". Nello stesso momento disse Brusca: "Ti doveva guardare meglio degli occhi miei, eppure chi lo doveva dire? Il ragazzo ha fatto solo uno sbalzo, solo e lento, solo quello, e non si è mosso più. Giravano solo gli occhi e vedevo la bava che gli usciva dalla bocca". Enzo Brusca ogni tanto andava a sentire battiti del cuore al petto del ragazzo. Quando ho visto che il ragazzo era morto, mi ha ordinato di spogliarlo. Spogliato, il ragazzo era urinato, se l'era fatto addosso dalla paura. Infine, gli abbiamo tolto tutti i suoi averi e l'abbiamo messo nell'acido.
Se tornerai qui, se mai lo sai che io ti aspetterò.
Questa storia è veramente qualcosa di terrificante. Volevo chiedere a Danila quali fossero i suoi pensieri riguardo questa storia. Quindi, Danila, tu che cosa ne pensi?
Penso che questa storia sia una delle testimonianze più raccapriccianti, perché per la prima volta è proprio un comune ragazzo ad averci messo la vita. Tu invece cosa ne pensi, Mattia?
In linea generale queste sono comunque le mie opinioni, le stesse. Voglio solamente aggiungere quanto il potere mafioso sia così radicato all'interno della società meridionale da poter permettere questi crimini con l'umanità con successo per 779 giorni. Ho scelto questa storia perché permette di ricordarci il motivo per combattere le mafie, ma soprattutto quando le vittime sono bambini. E questo è tutto. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Mattia,
Danila, Giada e Salvatore.
La giusta frequenza.
La giusta frequenza. Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Fondazione Media Literacy.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIUR.
La mafia è un meccanismo molto grande, articolato e diffuso, che spesso promette a ragazzi, anche in difficoltà, una vita migliore. Utilizzati come esecutori di omicidi, alcuni scalano le gerarchie diventando grandi, giovani boss. Ricordiamo Emanuele Sibillo, boss ventenne ucciso nel 2015.
Perdono la vita anche per decisione altrui, come Giuseppe Di Matteo, che ci sentiamo di definire innocente, poiché senza colpe, se non quella di trovarsi nel contesto sbagliato al momento sbagliato, ha perso la sua giovane vita.
Fatto bene. Queste parole pronunciate da Vittorio Signorello e utilizzate come prova grazie all'utilizzo di microspie in occasione dell'indagine Anno Zero, alla quale è seguita l'omonima operazione.
Ciao, siamo
Vincenzo
e Sofia della classe prima B del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia.
Sofia, ma dici un po' chi era Giuseppe Di Matteo?
Giuseppe Di Matteo, appartenente a una famiglia mafiosa, figlio di Mario Santo Di Matteo, chiamato Santino e Mezzanasca, nacque il 19 gennaio del 1981 e morì l'11 gennaio del 1996. Fu un ragazzo siciliano, rapito e ucciso da Cosa Nostra, associazione mafiosa siciliana, all'età di 14 anni. Fu tenuto in ostaggio 779 giorni e poco prima del suo 15° compleanno fu ucciso strangolato e venne sciolto nell'acido per ordine del mafioso Giovanni Brusca, che fu il mandante anche della strage di Capaci.
In questi minuti abbiamo discusso di un episodio terribile, giuntoci attraverso le parole dei pentiti, degli uomini d'onore che hanno preferito la giustizia alla loro prima lodata mafia. Sofia, secondo te perché un mafioso dovrebbe decidere di diventare un pentito?
Questa scelta spesso è di certo data da un profondo ragionamento personale che molte volte è spinto dal voler dare un futuro diverso a tutti i giovani e quindi i propri figli. Ad esempio, riporto le parole di Tommaso Buscetta, uno dei più grandi pentiti della storia. Intendo premettere che non sono uno spione e non intendo propiziarmi ai favori della giustizia. Voglio raccontare quello che so sulla mafia, senza pretendere sconti, affinché le nuove generazioni possano vivere in modo più degno e umano.
Sulla base di quest'ultima testimonianza, capiamo come la vita di mafia non debba essere un'opzione per i giovani desiderosi di cambiare le sorti della loro vita, dato che anche arrivando ai vertici di questa organizzazione non sarà mai una vita degna di essere così chiamata.
Un saluto da Sofia.
Vincenzo, Massimiliano e Flavio in regia. Grazie dell'attenzione.
La giusta frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Fondazione Media Literacy.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIUR.
La madre del bambino sciolto nell'acido. Giuseppe ha vinto, la mafia ha perso. Così recitava il titolo dell'articolo del Corriere della Sera del 10 novembre 2008. Ciao a tutti, siamo Sofia e Giorgio della seconda B, Nicolò della prima B e con noi dalla regia Marco Giuseppe della seconda E, dal liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia. E con questa citazione vogliamo introdurre l'argomento di cui andremo a parlare, l'uccisione di Giuseppe Di Matteo. Giuseppe Di Matteo, nato a Palermo il 19 gennaio 1981, è stato un bambino vittima di mafia, ucciso a quasi 15 anni per ritorsione e vendetta nei confronti del padre, il collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, che di fronte al suo rapimento non aveva ritratto le sue dichiarazioni ai magistrati. L'omicidio ebbe grande risalto nell'opinione pubblica e per le modalità spietate con cui fu eseguito e la freddezza dei suoi assassini, fu prima strangolato e poi il cadavere liquefatto in una vasca di acido nitrico. Giuseppe era un bambino come tanti altri e aveva una grande passione per l'equitazione. Suo padre, in stretti rapporti con Giovanni Brusca, fu arrestato il 4 giugno 1993 con l'accusa di aver eseguito diversi omicidi. La sua collaborazione permise di arrivare a una svolta nelle indagini sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, in quanto Di Matteo fece i nomi dei boss e degli uomini d'onore coinvolti.
L'omicidio di Giuseppe è stato dettagliatamente descritto. Il racconto di quella sera fu ricostruito sia da Chiodo che da Monticciolo, gli assassini di Giuseppe divenuti collaboratori di giustizia dopo l'arresto. All'udienza del 28 luglio 1998, Chiodo raccontò: «Io e Monticciolo entrammo nella stanza del bambino, in cui era stato deposto dopo il rapimento. Lo mettemmo ad un angolo con le braccia alzate e la faccia al muro, e io gli attorcii una corda al collo. Lo buttammo successivamente dalla finestra. Monticciolo poco prima gli disse: "Mi dispiace", rivolto al bambino. "Tuo papà ha fatto il cornuto". Tra i presenti c'era anche Enzo Brusca, ha dichiarato Chiodi. Quest'ultimo constatò di non aver provato nessun tipo di emozione dopo l'uccisione. Di essere stato un soldato, lui eseguiva. Si sentì responsabile, non voleva discolpare gli altri o se stesso. Tutti i coinvolti erano consapevoli delle conseguenze delle proprie azioni. Passiamo ora a raccontare le fasi del processo. Matteo Messina Denaro, durante l'interrogatorio in carcere davanti al GIP, ha ammesso di aver ordinato il sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, negando però di aver ordinato il brutale assassinio e scaricando la responsabilità del delitto su Giovanni Brusca, collaboratore di giustizia che è tornato da poco in libertà. Per l'omicidio furono condannati all'ergastolo circa 100 mafiosi. Il giudice Alfonso Sabella emise la sua decisione nella corte di Palermo. Per concludere, Giuseppe Di Matteo era puro, un bambino innocente coinvolto in azioni degli adulti, con tante ambizioni, tanti sogni che non si potranno mai realizzare.
Ciao a tutti, da Sofia
e da Nicolò.
La giusta frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Fondazione Media Literacy.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIUR.
Collaborazione con il MIUR.
Percorriamo la biografia di una donna il cui cammino di vita è stato intenso. Parliamo di una donna che non ha mai conosciuto l'amore, che non è stata mai amata, ma che però ne insegna le basi a sua figlia Denise. Parliamo di una donna sola, in costante pericolo con il mondo, incapace di fidarsi delle persone che le stanno attorno, perché ha paura. L'unica speranza su cui può contare è la fede. Parliamo di una donna nata dalla sfortuna e morta a causa di essa.
E così che Viva, nella loro canzone Maria Coraggio, omaggiano il personaggio di cui parleremo oggi. Una donna coraggiosa, testimone di giustizia, che decise di ribellarsi alle faide della sua famiglia. Oggi parleremo infatti di Lea Garofalo. Salve a tutti, noi siamo Antonio Bonaddio, Alice Romano, Maria Neve D'Antrea, Rocco Cantafio, delle classi seconda B e terza A del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valenza. Nata a Petilia Policastro, in provincia di Crotone, il 24 aprile 1974, divenne orfana di padre a soli 9 mesi. Crebbe senza una vera e propria figura paterna, ma con l'educazione fornita dalla madre, dalla nonna e dai due fratelli maggiori, Marisa e Floriano, i quali successivamente rivendicheranno la morte del padre, ucciso dalla cosiddetta faida di Pagliarelle, l'8 giugno 2005. All'età di 14 anni si innamorò del 17enne Carlo Cosco e con esso decise di stabilirsi a Milano, dando alla luce sua figlia Denise, il 4 dicembre 1996.
Cominciò a peggiorare il 7 maggio 1996, quando Carlo Cosco, assieme ad alcuni componenti della sua famiglia, vennero arrestati per uso di stupefacenti. Per questo motivo Lea decise di divorziarsi dal marito e di ottenere l'affidamento della figlia. Per Carlo Cosco fu difficile digerire la volontà della moglie e proprio per questo motivo iniziarono le evidenti e accese discussioni, la maggior parte delle quali deviate dall'intervento delle guardie. Stanca di vivere in un'ottica che non le apparteneva più e soprattutto intimorita dai soprusi che avrebbe potuto ricevere assieme alla figlia, decide di confessare alla polizia tutto ciò che sapeva, venendo di conseguenza inserita nel programma di protezione assieme alla figlia il 24 novembre 2009 alle ore 19:10. Lea venne uccisa da Massimiliano Sabatino, amico di Carlo Cosco, per soddisfare la sete di vendetta dell'ex marito, in un appartamento di piazza Prealpi 2 a Milano, di proprietà della nonna dell'omicida.
Lo stesso giorno dei funerali, nei giardini di fronte a via Montello 6, venne affissa una targa proprio in sua memoria. Il 7 dicembre 2013 invece il comune di Milano conferì a Denise Cosco Lambrogino, d'oro, l'altra demerenza civica riservata a chi ha illustrato la città di Milano, per il suo coraggio a denunciare il padre. Al teatro Dal Verme la ragazza ricevette l'applauso più lungo. Il 14 marzo 2018 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferì a Lea la medaglia d'oro del merito civile. Nel decennale della morte, il 24 novembre, si svolse la tradizionale fiaccolata che dal 2014 ricordava Lea, cambiando però percorso. Anziché partire dall'Arco della Pace, partì dai giardini di via Montello, per poi arrivare al cimitero monumentale dove riposa Lea, per poi chiudere con un incontro alla Fondazione Feltrinelli. Non ho paura di cadere. Pensavo di poter guarire il tuo cuore da tutte le voci che senti, però il risultato non cambia, nemmeno se cambi gli addendi. Pensavo di poter usare la voce, ma dentro di me la voce non c'è. Ho usato 2000 minuti per capire di me in fondo cosa pensi. Ho trovato solo la rabbia.
La figura di Lea Garofalo è talmente complessa che verrebbe da chiederci, dopo una vita piena di problemi, incentrata sulla costante paura del pericolo imminente, già sfortunata dalla nascita, la sua morte può essere associata ad un mezzo di liberazione per la donna? Attraverso la morte, Lea Garofalo è riuscita a rinascere? La morte è riuscita ad aiutare la povera Lea a vivere una nuova vita, ma questa volta eterna? Senza volerlo mi hai segnato a respirare. ascoltato. Noi siamo Antonio Bonaddio, Alice Romano, Marina Vedandrea, Rocco Cantafio delle classi seconda B, terza A del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia. A presto.
La giusta frequenza. La giusta frequenza.
Giovani reporter della memoria. Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Fondazione Media Literacy.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIUR.
Tre anni. Per sempre.
Tu portami via dalle ostilità.
Ciao a tutti, siamo Martina e Gabriel e con noi Miriam e Francesco del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia.
Dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via.
Oggi presentiamo la storia di Nicola Campolongo, giovanissima vittima della mafia calabrese, ucciso col nonno Giuseppe Iannicelli e la compagna Betty nel gennaio 2014.
Così com'è, così com'è.
I tre vengono visti per l'ultima volta il 15 gennaio del 2014 a bordo di una Fiat Punto. Il mattino seguente scatta la denuncia di scomparsa.
Cominciano le ricerche, ma dell'auto non vi è traccia. Verrà trovata successivamente, nella mattinata di domenica, in contrada Fuero, a Cassano sullo Ionio, totalmente bruciata. Rimane solo la parte in lamiera.
Io non trovo più energia, amore mio, portami via.
Durante i rilievi spuntano tre scheletri. Sono del piccolo Nicola, del nonno Giuseppe e della compagna. Si scoprirà poi che gli assassini, prima di dare fuoco all'auto con 15 litri di benzina, freddarono le tre vittime con dei colpi di pistola.
Di tempo dove io non trovo più energia, amore mio, portami via.
D'altra parte, la vita dello stesso Iannicelli non era del tutto candida. Apparteneva infatti alla cosca degli Zingari, che controllava il traffico di droga nello Ionio Cosentino. La causa dell'assassinio da parte degli stessi affiliati sarebbe dovuta dalla sua volontà di assumere un ruolo autonomo all'interno del circolo.
Tu portami via se c'è un muro troppo alto per vedere il mio domani.
Durante il processo, il fratello di Peppe Iannicelli dice: mio fratello si è fidato delle vecchie regole dell'andrangheta. Questo conferma due cose. La prima, quanto siano ancora radicate le false credenze e i falsi miti su regole e codici delle mafie, che in realtà non sono mai esistite e non sono leggi. E l'altra, che evidentemente Iannicelli usava davvero il piccolo Nicola come scudo, credendo che non sarebbe mai stato ucciso in compagnia del nipote.
Dove niente potrà farmi più del male, ovunque sia, amore mio.
Nel 2015 Papa Francesco, facendo visita alla famiglia di Nicola, affermerà: quando all'adorazione del Signore si sostituisce l'adorazione del denaro, si apre la strada al peccato, all'interesse personale e alla sopraffazione. Quando non si adora Dio, il Signore, si diventa adoratori del male, come lo sono coloro i quali vivono di malaffare e di violenza. La vostra terra, tanto bella, conosce i segni e le conseguenze di questo peccato. L'andrangheta è questo, adorazione del male e disprezzo del bene comune. Questo male va combattuto, va allontanato, bisogna dirgli di no.
Che più colpisce di questa storia è l'enorme crudeltà che si ebbe nei confronti di una piccola e innocente vita. Sembri ingiusto come un bambino di soli 3 anni abbia pagato con la propria pelle i capricci di chi, nascondendosi dietro la dolce e sicura figura del nonno, lo usò come un vero e proprio scudo che lo potesse in qualche modo allontanare dalla minacciosa presenza dei sicari.
Questo silenzio che determina il confine fra i dubbi e la realtà. Da qui all'eternità.
Ma gli occhi degli assassini non fanno sconti né distinzioni. E allora non esistono donne, uomini, bambini. Non ci sono età, fragilità, simpatie, ma singoli individui. E ancora un nome si aggiunge alla lista di quei tanti, tantissimi nomi che segnano il passaggio lento, silenzioso e inesorabile della mafia, che si combatte o si accetta, con la consapevolezza che il rimanere nell'indifferenza corrisponde comunque ad una complicità di base.
Io non trovo più energia, amore mio, portami via.
Oggi è tutto, grazie per averci ascoltato. Dal liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia.
Giovani reporter della memoria. Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Fondazione Media Literacy.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIUR.
State ascoltando. Zaytime.
Rientriamo in diretta, carissimo Flo, complimenti per il tuo montaggio, un podcast Grazie. Gigantesco che raccoglie tante testimonianze su un tema fondamentale, la battaglia alla mafia, la conoscenza anche della mafia, che è il primo modo di combatterla poi a tutti gli effetti.
Assolutamente sì, e poi sentendo questa consapevolezza dai più piccoli fa veramente effetto.
Dal podcast della Giusta Frequenza volo alla nostra classica e storica rubrica a cura del nostro Luca Lovisetto, questa è la sua Indie Break.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani musicali dalla scena internazionale. A novembre ritorna come ogni anno a Parma il Barezzi Festival, una rassegna arrivata oramai alla sua 17ª edizione. Lo scorso 24 ottobre c'è stata Reggio Emilia l'anteprima con il Calexico. Il festival poi da Reggio Emilia si sposterà a Parma, dove a partire dall'11 novembre ci saranno diversi concerti di artisti italiani e internazionali. Spiccano sicuramente i nomi dei Jesus & Mary Chain il 20 novembre e i Blonde Red Dead il 21 novembre, che presenteranno il loro nuovo disco di cui vi abbiamo parlato qualche puntata fa qui a Indie Break. Nel programma spiccano anche alcuni nomi della musica statunitense, tra cui i padri del Desert Rocky, i Giant Sand, ma anche il cantautore texano Micah P. Hinson, un abitué dalle nostre parti, e l'indie folk dei sempre texani Okkervil River di Will Sheff da Austin, di cui andiamo ad ascoltare uno dei brani più celebri, da The Stand-Ins del 2008, Lost Coastlines, gli Okkervil River.
And wish I didn't hand it in. 'Cause who said sailing is fine, leaving behind all the faces that I might replace if I tried on that long ride, looking deep inside. But I don't wanna look so deep inside, yeah.
Sit down on the prow to wave by. There might not be another star further on the line. Look out at each town that glides by, and there's another crowd to drown in crying eyes.
And see how she loved now just won't shine. There might just be another star.
Questa era Lost Coastlines degli Okkervil River dal disco The Stand Ins del 2008 pubblicato da Jack Jaguar. Ci spostiamo dalla Parma del Barezzi Festival alla Berkeley, California dei Green Day, che hanno deciso di pubblicare un nuovo album in uscita il 19 gennaio. Si intitolerà Saviors, è il 14esimo album in studio della carriera della formazione pop punk californiana, il primo singolo estratto, che ricorda un pochino le sonorità di American Idiot, si intitola The American Dream is Killing Me, ce l'andiamo ad ascoltare.
We are not home. Are we not home?
some note. Don't want no auto masses. Tick tock and taxes under the overpass. Sleeping in broken glass.
American Dream is Killing Me, nuovo singolo dei Green Day, produzione di Rob Cavallo, già al lavoro sul disco del 2004 American Idiot e sul loro capolavoro degli anni 90 Dookie. Il disco in uscita il 19 gennaio si intitola Saviors e con questo brano concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zai Time.
State ascoltando Zai Time.
Qui si è scatenato il dibattito sui Green Day. Qua in studio con il buon flow abbiamo pochissimi minuti, non andrei con gli hashtag, ma andrei su questo, diamine. I Green Day, che è successo dopo American Idiot e 21 Century Breakdown?
Beh, tu che sei del 92 come me,
esatto,
hai vissuto, penso, noi siamo i Green Day praticamente. Mi ricordo prima media il video di American Idiot su MTV, sì, con queste valanghe di vernice verde che uscivano dai boiler. Cioè noi siamo proprio la generazione dei più dei Green Day che dei Blink, secondo me.
Sì, ci sono state due grandi generazioni figlie dei Green Day, quella di Dookie dei, giusto, primi anni 90 e la nostra.
Esatto, la nostra era quella europea, perché non so se lo sai, i Green Day praticamente con l'album dopo Dookie era Warning, loro sono stati tipo banditi dalla scena punk rock americana, perché avevano fatto questo disco con tutte queste chitarre acustiche e quindi loro praticamente hanno spostato il loro mercato in Europa presentandosi con American Idiot.
Non sapevo questo, non sapevo.
Che è stato un boom incredibile, quindi noi siamo la prima generazione europea dei Green Day.
Ed eccoci qua, figli di Billy Joe Armstrong, di Mike Dirnt e di
Tre Cool,
il batterista Tre Cool.
Che batterista.
Quante volte Holiday l'ho riproposta la batteria, eh? Che bei tempi, che bei tempi. Le nostre adolescenze, caro Flo, puntata oggi particolare con tanti contributi di valore, sì, di, sì, grande, sì, valore, soprattutto del nostro podcast Sulla Giusta Frequenza, ma anche il nostro Luca Lovisetto, che da tantissimi anni continua ad inviarci da Bologna la sua Indie Break. L'appuntamento è a giovedì, domani è 1 novembre, quindi saltiamo il classico appuntamento quotidiano, di nuovo con Francesca Barbato e Chiara Di Paola, chiaramente Flo in cabina di regia. Grazie.
Grazie a tutti, grazie Riccardo Cotomaccio. E allora buona festa dei Santi a tutti.
Thank you.
A giovedì.
Ciao. Ciao.